Allora, vi dico ancora due cosette, poi dopo magari chiacchieriamo un poco, mi dite voi qualcosa. La prima cosa che vorrei dire è questo, che il mistero dell'incarnazione ci induce a cambiare sguardo sulla realtà. Cioè, se Dio ha preso carne, allora tutta la realtà, abbiamo già detto, è segnata da Cristo. La realtà allora non è l'esito di una nostra costruzione, non è una casualità, ma è il luogo dove Cristo continua a manifestarsi. Quindi tutta la realtà, anche quella più drammatica, quella più sofferente, quella che ci dà più, che ci mette in discussione nella fede, pensate agli avvenimenti a cui abbiamo assistito, stiamo assistendo in questi mesi, no? Tutta questa realtà è segnata da Cristo, nel senso che anche tutta la drammaticità di queste cose ci ricordano, ci riportano a quella drammaticità con cui Cristo ha sofferto, ha patito, è stato umiliato, sfigurato, disumanizzato. E quindi attraverso a Cristo lo sguardo del credente è quello sguardo che dice: comunque Cristo ha salvato anche questa roba qua. Questo è chiaro, che qui è proprio lo sguardo tipico della fede, lo sguardo cioè che sa vedere dentro a tutto quello che sembra casuale della vita, sa vedere il passaggio del mistero di Dio. A questo riguardo vorrei farvi una citazione che mi ha sempre così incuriosito e mi ha sempre aiutato anche a guardare queste cose, ed è la citazione che il Cardinal Biffi, adesso sapete che è morto, ma quando ha compiuto gli 80 anni ha fatto una predica, e all'interno di questa predica aveva questa osservazione. Diceva così: la casualità, cioè il fatto delle cose che capitano così a caso, la casualità è soltanto il travestimento assunto da un Dio che vuole passeggiare in incognito per le strade del mondo. Un Dio che cammina così per le strade del mondo per non abbagliarci con la sua onnipotenza e col suo splendore. Cioè, la realtà è il travestimento con cui Dio si manifesta, perché se si manifestasse in tutto il suo splendore ci abbaglierebbe. Allora, siccome vuole rispettare la nostra libertà, ecco che lui si traveste, si nasconde dentro alle pieghe del mondo, dentro la nostra vita, dietro alla banalità della nostra vita. E questo è uno sguardo che nasce proprio dal mistero dell'incarnazione, perché se Dio ha preso la carne umana, allora questa carne umana porta i segni del divino, porta i segni di Dio. Allora noi siamo persone che siamo chiamati a immergerci nella realtà, non ad astrarci dalla realtà. Cioè, tutta la realtà ha un suo significato e un suo senso. Che io prepari da mangiare, che io pulisca la camera, che io incontri quella tal persona, che io faccia quel mestiere, che io incontri quelle persone in ufficio. Cioè, tutte queste cose che sono la banalità del quotidiano, in realtà è tutto segnato dalla presenza di Cristo. Come si fa a capire questo? Ci vuole lo sguardo della fede, no? Se io fossi un pipistrello, viaggerei tranquillamente nella notte, nel buio, no? Perché ho la capacità e la sensibilità di percepire gli ostacoli al buio. Allora, io credente ho la capacità, all'interno di questo mondo, di cogliere la presenza del mistero amoroso di Dio, il mistero della sua misericordia dentro a tutto quello che accade. Certo, Noi non siamo coloro che possono dire è accaduto questo per questo, non possiamo dirlo, ma noi sappiamo che se questo è accaduto, allora è all'interno di un disegno buono, di un disegno di misericordia. Per questo il credente è una persona positiva, è una persona che sa cogliere dentro a tutte le cose il volto di Dio. Non soltanto le cose belle, certo, le cose belle con più facilità ci fanno vedere il volto buono di Dio, no? Il volto chiaro, quello splendente. Le cose brutte ci fanno vedere il sacrificio che quel figlio ha vissuto nella croce, ci fa vedere che cosa sia il male, cosa sia il peccato e che questo male, questo peccato è stato redento. Io non lo so la nostra storia che risvolto avrà. Certamente noi stiamo vivendo un momento di grande svolta nel complesso di evoluzione degli avvenimenti della vita umana. Sono passaggi difficili. Un passaggio in cui è tramontato un mondo e ne sta nascendo un altro. Pensate soltanto cosa vuol dire tutta la questione del cambiamento climatico, no? Che è una banalità a cui noi non ci badiamo tanto. Però il Papa, giustamente, ha posto l'attenzione su questo problema, che è un problema che ci riguarda tutti. No? Perché se la nostra casa, la casa che noi abitiamo, il mondo brucia, bruciamo tutti, arrostiti, Capite? Cioè, quindi il cristiano è uno che sa guardare tutta la realtà, perché sa che tutta la realtà porta il segno di Cristo. No? Non sappiamo come si evolverà questa storia. Pensiamo a che cosa vuol dire questo Islam deviato, chiamiamolo così. Che cosa produrrà? Ma non lo so a che cosa si serve Dio. A qualcosa si servirà? Ecco, io ho il compito di sapere che Dio comunque porterà in positivo anche questa storia. Questa è la prima cosa che volevo dirvi. La seconda cosa è che, allora, se Cristo ha assunto un volto umano nell'incarnazione, allora bisogna avere il coraggio di sapere vedere negli altri la possibilità di incontrare nel loro sguardo il volto di Cristo. Senza fare una poesia, ma imparando a cogliere l'alterità dell'altro come un riflesso di quel volto misterioso che Cristo ha assunto. Cioè gli altri sono importanti. Non perché hanno la mia stessa fede, ma perché sono altri. E perché, essendo altro rispetto a me, portano dentro qualcosa del mondo di Dio. Allora, come cristiani, siamo chiamati a incontrarci, ad avere il coraggio di saperci mescolare. No? Il problema è di essere, ben impiantati sulla propria identità, altrimenti veniamo trascinati via. No? Quindi, è importante, non tenerci al chiuso nelle nostre sicurezze, ma avere il coraggio anche di raccontarci per quello che siamo, perché raccontando quello che sei, possa anche un altro, possa toccare con mano la misericordia e la bontà di Dio. Il Papa dice che il Vangelo ci invita a correre il rischio dell'incontro con il volto dell'altro, con la sua presenza fisica che ci interpella, con il suo dolore, le sue richieste, con la sua gioia contagiosa in un costante corpo a corpo. L'autentica fede nel Figlio di Dio fatto carne è inseparabile dal dono di sé, dall'appartenenza alla comunità, dal servizio, dalla riconciliazione con la carne degli altri. Il Figlio di Dio nella sua incarnazione ci ha invitato alla rivoluzione della tenerezza verso l'altro. Provate a pensare se noi, non so, nei posti di lavoro, anche al mercato semplicemente, avessimo uno sguardo così, uno sguardo di tenerezza, no? Verso l'altro, uno sguardo di bontà, di misericordia, daremmo una bella testimonianza. Ancora il Papa continua e dice: sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la mistica del vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po' caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio. In questo modo le maggiori possibilità di comunicazione si tradurranno in maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti. Se potessimo seguire questa strada, sarebbe una cosa tanto buona, tanto risanatrice, tanto liberatrice, tanto generatrice di speranza. Uscire da se stessi per unirsi agli altri fa bene. Cioè, è chiaro che il cristiano non è che esce per uscire, esce perché ha qualcosa che ha incontrato, no? Quindi il mescolarci con gli altri, mettersi in rapporto con gli altri, lo sguardo buono con gli altri, è per lasciare trasparire, io dico, poche parole, ma una intensità di presenza, questo sì, un'intensità di presenza verso l'altro. Questo permette misteriosamente che l'altro possa intuire quel mistero che vive dentro di noi e quindi possa, attraverso questa modalità, possa scattare che anche l'altro ritrova se stesso, ritrova Gesù. Il Papa a Firenze ci ha detto così, che un uomo vero, l'uomo nuovo, l'uomo secondo Cristo, si riveste di alcuni sentimenti di Cristo. E questi sentimenti lui li ha indicati tre. Un sentimento di umiltà. Il credente che è un uomo vero è un uomo umile. Umile vuol dire che ha la consapevolezza della propria fragilità, della propria debolezza. È consapevole di essere povero. Però dire umile non vuol dire disistima di sé. Vuol dire guardare la propria umiltà, la propria povertà, la propria debolezza, la propria fragilità, sapendo che questa è amata. Allora non ha più paura di manifestare anche il suo limite, perché il limite diventa il luogo dove Dio si manifesta maggiormente, e diventa il luogo che Dio ama di più, perché Dio ama di più il povero, no? Ama di più il debole, il fragile, l'ha detto lui, no? La Chiesa interpreta questo dicendoci che il povero è il luogo teologico, il luogo dove Dio si manifesta, dove Dio prende dimora. Quindi il primo sentimento da avere, che era caratteristico di Gesù, è quello dell'umiltà. Gesù non si esaltava, Gesù, se guardiamo il Vangelo, vediamo quanto era così equilibrato, no? Non si metteva in mostra, lo cercavano per farlo re e lui fuggiva. Insomma, il trono da cui è regnato è quello della croce. Il secondo sentimento è quello del disinteresse o della gratuità. Il disinteresse è proprio l'atteggiamento di uno che sa che quello che ha lo ha ricevuto e quindi lo può dare gratuitamente perché gratuitamente l'ha ricevuto. No. Quindi l'essere gratuiti, il dispensare il dono, per esempio, di una serenità, poterla dispensare agli altri. Per esempio, imparare a essere sorridenti. Io dico una cosa, è una cosa banale, no? Ma essere sorridenti con la gente, essere di buone maniere, con la consapevolezza che tu sei stato voluto bene. E che perciò se tu sei stato voluto bene, ecco che allora a tua volta puoi volere bene gli altri. Che non sei lì sempre a calcolare, a misurare, se faccio questo mi viene quello, se faccio quell'altro otterrò questo. No, il cristiano che vive come Gesù è uno che è gratuito, che è disinteressato, che non calcola, che non misura. E poi un terzo aspetto, un terzo sentimento dell'umanità, secondo Gesù Cristo, è quello della letizia, è quello della beatitudine. Gesù era un uomo che diffondeva intorno a sé, diffondeva pace. Chi lo incontrava si sentiva bene, perché era un uomo lieto. No? E voi sapete che la prima esortazione che il Papa ha fatto è stata proprio questa: la gioia del Vangelo. Il Vangelo genera gioia, genera pace. Quindi un cristiano non può essere un musone, un cristiano non può essere uno che presenta una umanità, come dire, diciamo, cavernosa, buia, ma un'umanità poco accogliente, poco, come dire, disponibile, aperta. No, il cristiano è uno che è lieto, che è sereno, che è in pace, perché ha in sé la consapevolezza di appartenere al Signore. Questa è la forza del cristiano. L'appartenenza al Signore ci rende umili, pieni di gratuità e ci rende lieti. Ecco, queste erano le tre caratteristiche che il Papa ha delineato al Convegno di Firenze per indicare quale volto umano, se siamo fedeli all'incarnazione di Dio, in Cristo, vengono generati in noi. Per cui se noi non siamo umili, vuol dire che non incontriamo Cristo. E se non siamo gratuiti, vuol dire che non abbiamo incontrato Cristo. Se non siamo lieti, vuol dire che Cristo è appassito dentro di noi. Sono tre bei sentimenti di Cristo, che sono ritmati, si possono cercare nel Vangelo, adesso io ve li butto lì, perché questa è la conseguenza pratica del mistero dell'incarnazione. No? Quindi, guardare diversamente la realtà, guardarla in chiave positiva, alla luce del mistero di Dio. E il mistero di Dio è tale che dentro tutte le cose Lui sa trarre fuori qualcosa di bello, di buono. Avere questa positività. Tutta la realtà è un riflesso dell'amore misericordioso di Dio. Secondo, quando si è così, allora si è capace di stabilire rapporti con gli altri, perché gli altri sono con te incamminati nel grande pellegrinaggio verso la propria meta. Quindi gli altri non sono delle appendici della nostra umanità, ma gli altri sono coessenziali nel tuo cammino. Senza gli altri noi non riusciremo a camminare. E terzo, allora le caratteristiche dell'umano è l'umiltà, la gratuità e la letizia di cuore. Bene, io mi fermo qui, credo di aver detto a sufficienza tante cose. Magari adesso ho un po' di reazione, qualche reazione da parte vostra, così mi aiutate. Domande, perplessità, interrogazioni, critiche, esperienze, tutto quello che volete. Abbiamo 20 minuti. Prego.
Mi piace molto la tenerezza di Dio che pulisce le pelli, per la dama. Però sono rimasta lì un momento e sto pensandoci adesso. Allora, perché li ha cacciati dal paradiso? Non ha usato quella misericordia di cui tutti adesso parliamo?
Allora, intanto ci hai già fatto delle aggiunte tu, adesso non dire li ha cacciati dal paradiso. No, allora, che cosa vuol dire? Allora, vuol dire questo, che... Sì, ma che cosa vuol dire questo? Questo è un racconto che vuole spiegare che cosa è accaduto. L'uomo, volendo costruire se stesso senza Dio, si è scoperto nudo, cioè ha scoperto il proprio limite. Ora ha scoperto il proprio limite e quindi ha dovuto fare i conti con quel limite. Quindi Dio gli dice: bene, tu adesso hai scoperto il tuo limite, adesso devi fare i conti con il tuo limite. Però sappi che io con questo limite non ti abbandono. Io ti accompagnerò in questo limite. E difatti Dio costruisce una storia di salvezza che accompagna l'uomo dentro il limite della sua storia. Quindi l'immagine, li ha cacciati dal paradiso, è proprio, quindi è un'immagine che è ambigua, che può dare la sensazione appunto dell'abbandono, del rifiuto. E vabbè, ma a che fare l'angelo con la spada? È a segnare il limite. A segnare il limite l'angelo con la spada. Capite? Non contro, ma a ricordare che c'è un limite, che non può essere superato, perché l'uomo è uomo e Dio è Dio. L'uomo che vuole farsi Dio ha rotto un limite. Allora Dio dice: adesso tu hai rotto questo limite. Se tu avessi mantenuto questo limite insieme con me, tu avresti avuto una vita felice. E siccome hai rotto questo limite, adesso tu ti trovi nel dovere fare i conti con il tuo limite senza di me. E fare i conti del tuo limite senza di me vuol dire dolore, sofferenza, disagio. Vuol dire questo. Però io adesso, anche se tu hai fatto questo, io non ti abbandono, io voglio stare con te. E ti costruisco una storia, a tal punto che il vertice di questa storia è il fatto che il figlio suo si fa uomo come noi. E Gesù è colui che vive precisamente il limite dell'uomo, lo vive all'interno della comunione con Dio. Padre, non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu. E lì ci mostra com'è l'uomo vero. E attraverso l'azione dello Spirito che agisce dentro di noi, si è rovesciata la frittata. Nel senso che adesso noi abbiamo questa possibilità di realizzare il sogno di Dio, di vedere la nostra umanità segnata sì dal limite, ma segnata da un limite insieme a Lui. Allora noi abbiamo la possibilità di diventare santi, di diventare cioè uomini veri, perché la santità è un'umanità vera. Ecco, quindi, per esempio, il Papa proprio a Firenze, a un certo momento si è fermato e ha guardato in alto, c'era la cupola. Nella cupola c'è un dipinto nel quale Gesù è il giudice e a fianco c'è l'angelo che gli sta porgendo la spada del giudizio. E Gesù che cosa fa? Non accetta la spada, con la mano dice, gli fa così. Non la spada, e mette la mano qui, ma sul mio cuore. Il giudizio di Dio non è più la spada, ma è il cuore del figlio.
Ma quella è la lettura che ha fatto il Papa?
È così, è disegnato così.
Chi l'ha dipinto voleva proprio dire questo?
Ah, io non so cosa che volesse dire. Tutte le volte che noi vediamo delle cose, ci sono... Cioè, quando uno si mette a leggere le opere d'arte, scopre sempre qualcosa che è oggettivamente interno all'opera d'arte, al di là del fatto che il pittore abbia voluto intendere o non abbia voluto intendere.
Mi fa piacere se voleva intendere.
Sì, ma ricordati che il genio artistico è proprio quel genio che intuisce una verità a cui non riesce magari a dare un nome, un'espressione, ma che lascia impresso dentro alla materia. È qualcosa che è infinitamente più grande rispetto a quello che lui riesce a dire. Perché Michelangelo, di fronte alla Pietà Bandini, che pure è così bella e che mi ha estasiato ancora una volta, la Pietà Bandini, perché ha tentato di spaccarla, di romperla? perché non era insufficiente per il modo di sentire che lui aveva dentro, no? Cioè il genio è uno che dice nella sua opera d'arte infinitamente di più di quello che lui riesce neanche ad esprimere coscientemente, e che soltanto un poco alla volta viene, come dire, viene come recuperato. Tutti i grandi artisti sono così, Per esempio lì la Pietà Bandini è uno spettacolo. Il corpo di Cristo adagiato sulle braccia di Maria e Maria, la faccia del Cristo ben delineata che poggia su un volto di Maria appena delineato, no? In quell'incompiuto caratteristico di Michelangelo, per cui è guancia contro guancia, è di una tenerezza infinita. Gesù reso cadavere che vive del calore della mamma, una mamma che è il limite, a tal punto che non viene definito, resta incompiuto, però è calore umano. È calore umano che riscalda un cadavere ormai raggelato, freddo, diventato nulla. E lì è il segno dell'uomo, la grandezza dell'uomo che ha bisogno continuamente del calore di una madre per poter essere se stesso, no? E così tutte le opere artistiche sono così, perché noi non siamo capaci di leggere, ma una volta i nostri non so, che cosa leggevano? Non avevano la capacità di leggere la Bibbia, ma leggevano, quella lì era la Bibbia dei poveri, queste grandi opere d'arte che commuovono, che atei restano lì impietriti a guardare queste cose, capite? Vedere la grazia di Dio che va al di là dei nostri modi di pensare, di fare, di dire. Siamo partiti dalla spada. Capito? Però la tenerezza di Dio è infinita. Prego. Sto aspettando qualcosa. Qualche domanda. Qualche osservazione, qualcosa che vi ha colpito.
Proseguivo quello che ha detto Santa Teresa. Nella Genesi, questo racconto della creazione dell'uomo che ha un simbolismo che è completo, totale, di tutto poi la storia dell'umanità. E io non so se mi sbaglio, ma vedo anche la potenza del male contrasta la potenza di Dio, che poi Dio vince. Ma lì risalta fortemente. Infatti poi tutta la storia è...
E questo dramma.
Questo dramma.
Sì. Certo. Le prime pagine della scrittura, il cosiddetto libro del Genesi, sono fantastiche, nel senso che descrivono pienamente la posizione dell'uomo. L'uomo che viene ingannato, che viene deturpato proprio nel punto più delicato della sua umanità, cioè la sua libertà, la libertà ingannata, più che l'intelligenza, è la libertà ingannata, una libertà a cui viene prospettato di potersi realizzare a buon mercato, no?
Scriverà in questo libro la libertà ingannata.
La libertà ingannata? Chi?
Chi?
Io? Ah no, io non scrivo più libri, ne ho già scritti abbastanza nella mia vita. Adesso io mi sento un cantastorie, un narratore, uno che racconta. Sì, ma è la tentazione del male quello di scrivere libri. Tanto nessuno li legge, quindi preferisco essere un cantastorie, uno che... No, e poi è troppo faticoso. Vabbè, dicevi?
A proposito che dice che ha scritto già tanti libri, io personalmente non ne conosco, ci dai un
indirizzo? No, nessun indirizzo, perché li ho tutti bruciati. Non esistono, non esistono più. No.
Sei sicuro che non esistono più?
Sì.
Sicuro no?
Sì, ho qualche piccola cosetta che esiste ancora. Ma non...
Sì,
non... le bugie non devono servire a nessuno.
No, dico la verità.
Sono quasi nel mito.
Va bene, poi?
Nonostante dire questo, adesso che ha fatto la domanda sul Nazarena e ti ha parlato della spada, ci ha subito spiegato in un altro modo. Io per esempio sono stata impressionata del fatto che tu abbia detto prima nella domanda di Dio, Adamo dove sei? Ed è vero che forse io ho sempre pensato in un momento in cui Adamo aveva peccato e in qualche modo sembrava quasi che arrivasse questo Dio a scoprirlo.
Ah certo, lui, Adamo difatti ha paura e scappa,
ecco.
E lui si nasconde.
Però letto nell'altro modo, che sono le parole di un Dio che cerca l'uomo, è tutta un'altra cosa.
Certo.
Quindi vedo che è proprio questione di interpretazione e anche di, non perché la si conosca, ma proprio perché... quel momento la vivi diversamente, quindi dai una lettura diversa di cose che magari hai sempre vissuto in un altro modo e riesci a viverlo.
Certo, mi raccomando, quando fate catechismo spiegatelo bene così ai bambini. Sì, sì, ma è così, cioè è chiaro che le lenti che noi abbiamo sono lenti che poi possono deformare quello che guardiamo. E quindi bisogna purificare le lenti, non quello che si guarda. Bisogna domandarsi che lenti ho per guardare. Cioè, qual è la mia, l'atteggiamento? Allora, che io possa leggere Adam dove sei, in quel senso lì, lo posso leggere perché vedo l'atteggiamento che Dio ha in tutta la storia della salvezza, capito? Quindi non è la paura, non è la chiamata al giudizio che Adamo ed Eva temono, ma è il modo con cui Dio ricerca l'uomo adesso che l'uomo si trova spoglio, si trova denudato. E quindi dovrà affrontare la vita. Come farà? È un papà che si preoccupa e dice, come farà adesso? Ecco, allora, guarda, io ti accompagnerò. Perché lì c'è già la prima, adesso l'8 dicembre ascolterete la prima grande promessa, nella quale dice alla donna, tu schiaccerai la tua stirpe, uno che nascerà da te, schiaccerà il capo al serpente, no? Quindi sappi che sarete vittoriosi, no? Però il nucleo è l'incarnazione, capite? Il punto centrale è questo, Dio che si fa carne, capite? Noi facciamo fatica a pensarlo persino,
Ma potrebbe... Una cosa che mi ha colpito nella giornata di oggi è stata quando si è parlato di Maria che si è fatta figlia di suo figlio per seguire il figlio. Ecco, forse è un punto su cui riflettere particolarmente, quindi la misericordia di Dio è proprio che Dio, nostro Padre, si è fatto figlio dell'uomo per
attrarci a sé. È verissimo questo. Ma è come un papà, no? Un papà che si mette... Io ho presente quando facevo le elementari, no? E allora bisognava portare un manufatto a scuola. E come facevo io a fare il manufatto a scuola? Cioè io parlo degli anni 50, quindi quando qualcuno di noi era giovane. E io ricordo mio papà che mi costruiva un rastrellino piccolino, no? Con in legno, un pezzetto così. E mio papà si faceva piccolo come me, no? E io che guardavo lui, in fondo lo capivo, perché lui si faceva davvero piccolo come me. E un papà, in fondo, una mamma, che cosa fa se non farsi piccolo come il bambino? Perché è l'unico modo con cui il bambino impara. E Dio ha fatto così, no? Capite la grandezza dell'essere cristiani? Che non è una grandezza di tipo così speculativo, è una grandezza che è alla portata di tutti. Quando uno ha il cuore libero, il cuore semplice, e capisce questa verità, capisce che c'è una profonda umanità dentro. Tutto il Vangelo è profondamente umano, cioè risponde a tutte le esigenze che noi abbiamo. Quindi che Dio si sia fatto come uno di noi, che si sia fatto piccolo, cioè ha una sua razionalità, diciamo, una ragionevolezza meglio, ha una sua ragionevolezza che tu non puoi, come dire, misurare, coartare, trattenere, ma che scopri alla fine che è profondamente corrispondente al bisogno della tua umanità. È vero questo. Grazie che hai fatto notare. Dai, qualche altra osservazione? No, è 5:30, basta. Abbiamo detto, è scaduto il tempo. No, basta. No, va bene, io vi auguro un buon Natale, cioè vi auguro più un bel avvento, no? Lasciatevi così un po' trascinare, direi anche, permettetemi, lasciatevi un po' cullare da quello che ci siamo detti quest'oggi. In modo tale che arriviate proprio al Natale e lo possiate gustare, perché veramente il Natale ha dentro di sé una sua magia che è proprio la magia di Dio. Diciamo un'Ave Maria alla Vergine. Ecco, tra l'altro le suore sono state gentili che vi hanno ogni giorno strappate un foglio, leggete. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria.
Piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Bene, allora buon Natale.
Grazie per
l'amore. Mi raccomando, andate a casa allegri.